Il radiogiornale.
Oggi sarà lutto nazionale per le vittime della tragedia di Crans-Montana. In Svizzera è un evento raro, scandito da precisi gesti e tempi. In Ticino un poliziotto ha picchiato un richiedente l'asilo in carrozzella. La vicenda, che risale al 2024, è appena emersa. La condanna è definitiva. Anche la Confederazione nel mirino della disinformazione e della propaganda russe. Il consigliere federale Martin Pfister evidenzia il ruolo dei media. Sport, hockey su ghiaccio, si è chiusa a Ginevra la striscia di risultati utili del Lugano, battuto all'overtime 2-1. Ben ritrovati da Maria Armanda Trezzini. Oggi in Svizzera è lutto nazionale, la giornata di raccoglimento in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana, dedicata a tutte le persone colpite, è stata voluta dal governo vallesano e decretata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Sul significato e i gesti che scandiscono il lutto nazionale, per certi versi senza precedenti in Svizzera, Monica Fornasier ha interpellato Alix Noble-Burnon, docente tanatologa che per professione aiuta le persone a comunicare e ad elaborare le perdite.
Il lutto nazionale è un riconoscimento federale di un evento tragico che colpisce tanto la persona che ha subito la perdita quanto tutta una comunità.
In Svizzera non esistono regole scritte, non ci sono protocolli per i lutti nazionali. Di cosa bisogna tenere conto?
Io ho constatato che più il dramma è grave, più le alte istanze gerarchiche devono essere coinvolte. Durante la cerimonia poi è importante che si dica chi sta partecipando, che si faccia un racconto della tragedia in modo sobrio e dei gesti simbolici ai quali tutti possono partecipare. I tre tipici gesti simbolici sono osservare il minuto di silenzio, abbassare le bandiere a mezz'asta e poi sentire le campane che suonano, perché il campanile ancora oggi ha un significato molto potente, di appartenenza a una comunità, a un villaggio. Con il minuto di silenzio invece si esprime la pietrificazione che proviamo dentro di noi quando arriva la notizia catastrofica. Il problema è che poi bisogna uscire da questo stato e chi ha subito un trauma fa fatica. Ecco che allora il protocollo dovrebbe prevedere anche che ci si muova fisicamente e quindi un marciare in un corteo, per esempio, o deporre dei fiori.
Ma questa giornata basta per superare una tragedia?
Gli antropologi lo spiegano bene, non basta, ci sono tre tappe per superare questo tipo di eventi. C'è la separazione, che è il momento della cerimonia, segue la tappa detta margine o transizione, è il periodo vero del lutto, è un periodo che dura più o meno un anno. Questo periodo si chiude con la commemorazione vera e propria. Nel caso specifico io proporrei di trasformare il locale Le Constellation, per esempio, in una struttura per giovani vittime di traumi.
E ieri, alla vigilia della giornata di lutto nazionale, dopo la procura di Parigi, anche quella di Roma e una in Belgio hanno aperto due inchieste penali sui fatti della notte di Capodanno. In Italia si ipotizzano i reati di omicidio e incendio colposi. Un poliziotto è stato condannato per avere picchiato un richiedente l'asilo disabile in carrozzella durante un alterco al centro pasture di Balerna. I fatti avvenuti nel luglio del 2024 sono appena emersi. Francesco Lepori.
È luglio del 2024, la polizia cantonale viene chiamata per sedare dei disordini a Chiasso. Sul posto si reca una pattuglia. A intervento ormai concluso, uno degli agenti si ferma per svolgere gli approfondimenti di rito nei pressi del centro federale di Pasture. Lì la situazione degenera, nasce un alterco tra lui e un richiedente l'asilo africano in sedia a rotelle. Il poliziotto, un ex pugile professionista, alza le mani colpendo l'uomo a due riprese. Poi rientrato in ufficio mente al collega incaricato di redigere il resoconto di quanto accaduto. Dalle sue dichiarazioni affiorano però delle incongruenze che inducono la stessa Paul Cantonale a segnalarlo al Ministero Pubblico. Partono l'inchiesta penale e parallelamente un procedimento disciplinare. L'agente attivo nel reparto di gendarmeria del Mendrisiotto viene subito tolto dal terreno e spostato in altra sede con mansioni differenti. Sulle prime prova a negare, ma a incastrarlo ci sono anche i riscontri tecnici. Già nelle settimane successive, il 26 agosto del 2024, il procuratore generale Andrea Pagani ha emesso nei suoi confronti un decreto d'accusa per abuso di autorità, denuncia mendace e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. Il poliziotto non si è opposto alla decisione con la quale Pagani proponeva una pena pecuniaria sospesa al pagamento di una multa e quindi diventata definitiva.
Sunrise riduce l'organico e sopprimerà fino a 190 posti, molti a livello dirigenziale. L'ha annunciato ieri sera la società di telecomunicazioni. Il numero definitivo dei tagli sarà reso noto tra febbraio e marzo, dopo le consultazioni con i sindacati. L'Unione delle città svizzere si è schierata contro l'iniziativa popolare 200 franchi bastano. Chiede inoltre un maggiore sforzo da parte della politica per tutelare i media regionali ritenuti indispensabili per la diffusione di informazioni affidabili. E sull'importanza dell'affidabilità dei media ha insistito anche il consigliere federale Pfister, riferendosi alla situazione geopolitica. Al convegno dell'Associazione degli editori svizzero-tedeschi ha condannato la disinformazione russa. Paola Latorre.
Nel maggio scorso alcuni account filorussi hanno diffuso in modo coordinato su 7 piattaforme di social media un video di Ginevra estrapolato dal contesto che mostrava una Svizzera che stava sprofondando nel caos. I post sono stati visualizzati oltre 2 milioni di volte in un breve lasso di tempo. Le due note piattaforme di disinformazione russe Russia Today e Pravda da sole diffondono in Svizzera tra gli 800 e i 900 articoli al mese. Un'attività, ricordiamo, che ha subito un'impennata nell'aprile del 2024 con l'annuncio da parte della Confederazione della conferenza sulla pace in Ucraina al Birkenstock. Intervistato dai colleghi di SRF, Martin Pfister ha sottolineato che la Svizzera è un bersaglio della disinformazione e della propaganda russa.
La Svizzera viene presa di mira, forse è un po' meno bersagliata dei grandi paesi europei, ma è nel mirino.
Un sistema mediatico sano è anche parte dell'architettura di sicurezza della Svizzera, ha dichiarato ancora Pfister nel suo intervento al convegno degli editori svizzero-tedeschi.
La guerra ibrida fa parte della vita quotidiana ed è stato dimostrato anche dai servizi segreti e dai diversi altri servizi federali. Esiste in modo diretto, ma anche in modo molto sottile.
Secondo Martin Pfister, la via da seguire non è la censura.
È certamente importante promuovere l'istruzione, che le persone in Svizzera siano in grado di gestire criticamente le informazioni.
La diversità nel sistema mediatico significa resilienza per il nostro paese, ha indicato ancora Martin Pfister. I media privati incarnano questa diversità, ma anche una SSR forte è parte essenziale di questa diversità. Con il suo mandato di servizio pubblico, ha sottolineato il consigliere federale, fornisce informazioni affidabili a tutte le regioni e aree linguistiche, anche laddove i privati faticano a sopravvivere a lungo termine.
In Venezuela sono stati liberati i primi prigionieri politici. Tra loro c'è anche la dissidente Rocío San Miguel, apparsa in buone condizioni. Washington ha definito i rilasci annunciati da Caracas un esempio dell'influenza di Trump. E il capo della Casa Bianca minaccia un intervento anche in Iran se le autorità spareranno sulla folla. A Teheran e in diverse altre città sono in corso nuove imponenti manifestazioni contro il regime degli Ayatollah. La rete internet è stata interrotta. Per i problemi di salute di un astronauta, la NASA ha anticipato il rientro di un equipaggio della stazione internazionale che attualmente impegna due statunitensi, un russo e un giapponese. In precedenza era stata annullata un'uscita nello spazio. È la prima volta che si verifica un caso simile. Per motivi di privacy, i responsabili della missione non forniscono dettagli e mantengono riservata l'identità della persona interessata. Si sono limitati ad assicurare che non si tratta di un'emergenza. E siamo all'attualità sportiva questa sera con Lorenzo Boscolo.
La rete di Rutta condanna il Lugano all'overtime con il Ginevra impostosi alla fine 2-1 di Alatalo, l'unica rete per i bianconeri in una partita gestita chiaramente dalle due difese che hanno chiuso i due attacchi. La Friburgo ha battuto ai rigori lo Zugo, sempre più in crisi, per 3-2, mentre in rimonta e di misura il Rapperswil ha battuto 2-1 il Lagnao. Il Davos ha mantenuto tranquillamente la vetta con 81 punti. Il Lugano scivola in quinta posizione, ma in quella zona, lo sappiamo, c'è estremo equilibrio. Secondo è il Friburgo con 71, terzo il Losanna 68, quarto il Servette che ha una partita in più, 67, quinto appunto i bianconeri che viaggiano con 5 punti di margine sulla coppia formata da Zurigo e Rapperswil. Fermi fino a mercoledì prossimo i bianconeri, torna in pista invece a Berna l'Amripiotta dopo il successo ottenuto contro lo Zugo. I penultimi della Lega cercano continuità nei risultati e nelle prestazioni in una serata completata da Davos contro Losanna e poi ci sarà il big match a Joie-Bien. 19esima di Serie A, 1-1 tra Milan e Genoa, con il Genoa che ha fallito un rigore a poco dalla fine ed è finita anche in parità tra Cremonese e Cagliari 2-2.
E dopo il contributo di Lorenzo Boscolo, diamo uno sguardo al tempo di oggi, venerdì 9 gennaio. Sul Ticino centro-meridionale sarà almeno in parte soleggiato, lungo le Alpi a nord coperto con alcune precipitazioni e neve fino a basse quote. In tutta la Svizzera temperature fra meno 1 e 4 gradi, a nord massime in rialzo fino a 9. Il radiogiornale della notte termina qui. Vi ricordo che l'informazione torna in diretta ogni ora con i notiziari in onda su Rete 1. Da parte mia ancora grazie dell'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.